Non sono tantissimi neanche questo mese i titoli di cui parliamo, però insomma questi sono e cominciamo subito, anche perché dovremmo parlare di un elefante nella stanza. Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Tutti i Film, la rubrica che tutti i mesi racchiude le visioni che ho fatto appunto nei 30 giorni che sono appena trascorsi. Tutte le visioni che mi sono messo lì, insomma, a guardare, a recuperare, sia per scazzo, sia per divertimento, sia per passare delle serate, sia per fare un po' il criticone, della situazione. Insomma, ci sono tanti film. In questo caso non tantissimi, però sono tanti film che per un motivo o per un altro ho rivisto e che andiamo a snocciolare proprio nei prossimi minuti. Cominciamo dal cinema e chiudiamo al cinema, quindi partiremo da una visione che ho fatto in sala e chiuderemo con una visione che ho fatto appunto in sala. In mezzo ci sono tutte le cose che ho recuperato a casa, che siano streaming, che siano serie TV o cazzate grandiose. Cazzate grandiose, poi vi spiego anche il perché, però ve la voglio tirar fuori. La voglio tirar fuori dal cilindro perché sì, perché sì. Ma come vi ho già detto, partiamo dalla sala cinematografica, Il mio amico robot, pellicola d'animazione favolosa, fantastica, che racconta la storia di un cane che sente un po' il peso della solitudine e decide di acquistare questo robot proprio che è fatto apposta per fare da amico. Ed è favoloso, un film d'animazione favoloso, era tra i cinque candidati agli Oscar come miglior film d'animazione. Tra l'altro, una delle cose più importanti che fanno gli Oscar è proprio mettere un riflettore puntato su film come questo, che sarebbero passati ancora più in sordina se non fosse arrivato agli Oscar. Il mio amico robot, come vi ho già detto, racconta questa storia qui, è un po' una storia di amicizia, un po' una storia di amore, però di amore, come lo pronuncio? Un po' una storia di amicizia, un po' una storia d'amore. E sono appunto questi momenti deliziosi attraverso i quali i due personaggi scoprono se stessi e scoprono l'altro. Attraverso l'altro si scopre se stesso ed è veramente appassionante, perché non c'è una parola all'interno, è tutto fatto di effetti sonori e di musiche, quindi vive solo di questo tipo di comparto sonoro qui, per cui se spostano gli oggetti, senti il rumore degli oggetti, il fruscio del vento, la sabbia, la neve, eccetera, eccetera, e le musiche che accompagnano la vita di questi personaggi. Musiche che sono appunto colonna sonora portante della vita di tutti, nel senso che ognuno ha la propria musica che lo trasporta all'interno di certe situazioni e di certe emozioni, e a volte quelle musiche, ecco, possono cambiare tonalità, insomma, possono cambiare frequenza, con la quale risuonano per noi. Ed è interessante questo aspetto viene affrontato proprio da questo cartone animato che può essere visto da tutti e che ha dei momenti veramente altissimi di grande cinema. Se lo riuscirete a recuperare, io spero in sala, ma se riuscirete a recuperarlo poi sulle varie piattaforme, o comunque in un video, sperando esca in un video, fate parecchia attenzione a tutti i piccoli dettagli con cui vengono caratterizzati sia i personaggi che le scenografie che gli sfondi. C'è un'attenzione e una cura al dettaglio e anche alla restituzione della realtà, per quanto possibile, di quel periodo in cui è ambientata la storia, di quegli anni, di quel decennio in cui è ambientata la storia. Quindi fate particolarmente attenzione a tutte queste piccole chicche che vi faranno volare altissimo. Prima di proseguire col parlarvi di altri film, torniamo al punto in cui ci siamo lasciati nella scorsa puntata di tutti i film, ovvero X-Men 97. Vi avevo detto che avevo cominciato a recuperare questa serie prodotta dai Marvel Studios, che sta preparando la strada per il ritorno degli X-Men anche al cinema. Beh, io sto continuando a guardarla. Siamo alla settima puntata, mancano, se non sbaglio, tre episodi ed è qualcosa di clamoroso. È sempre più bella. Ogni puntata è più bella della precedente. Io non riesco a a veramente, io sono un grande appassionato di X-Men, quindi spero di riuscire a portarvi questo video dedicato a tutta la saga degli X-Men, ma concentriamoci intanto su questa, su questi episodi che sono veramente uno più bello dell'altro. Morti, stragi, complotti, cose spaziali, gente che si cita continuamente l'universo, il mondo orientale, più che universo, il mondo orientale, ma si cita continuamente Guerre Stellari, si prende tanto dall'immaginario comune di tantissimi pensieri, se vogliamo, cinematografici, Cronenberg, come vi avevo già accennato, e si mescola tutto insieme in questo meraviglioso prodotto di animazione che è destinato a tutti, ma che comunque ha una profondità tematica fortissima. E io sono un fiero sostenitore degli X-Men, io sono uno dei grandi appassionati, io ritengo che gli X-Men siano una delle cose più profonde che la Marvel abbia mai fatto, e quindi io non vedo l'ora che ritornino anche al cinema, e io li adoro, e adoro anche questa serie animata, e basta, cioè guardatela assolutamente. All'inizio di questa puntata vi ho parlato di cagate per distendere il cervello. È stato un mese molto impegnato e impegnativo per me, quindi ho avuto bisogno un attimo di staccare il cervello e ho guardato LOL 4. Non abbiamo mai parlato di questa cosa? Io ho un po' un feticcio per queste, diciamo, serie terrivisive, nel senso che sono veramente terribili. No, ho un'opinione positiva per quanto riguarda il primo LOL, ma LOL 4 è veramente non raschiare il fondo del barile, essersi accorti di aver bucato il barile, ma comunque continuare ad andare in fondo, in fondo, in fondo. Cos'è affascinante, diciamo, cosa può essere affascinante in LOL? Il fatto che sappiamo tutti che è finto, ma si cerca comunque di creare una illusione di verità all'interno di questo reality. Ebbene, già nel terzo, ma in questo quarto ancora di più, il reality è completamente sparito, la gente ride a cazzo di cane, la gente ride proprio così in maniera... E sono semplicemente questi 10 o 11 comici che fanno i loro pezzettini, che fanno le battute a vicenda, e non c'è veramente nulla. Credo di aver riso forse due volte in 6 puntate e probabilmente questo feticcio è morto qui. Non ci sarà una voglia di proseguire con LOL 5... E che palle, cioè, che palle. Uno vuole anche ridere, no? Distendersi un attimo. E che palle. A me piace tanto Edoardo Ferrario. E mi piacciono alcuni dei comici che erano lì dentro, tipo Lucia Ocone. Però che palle, veramente. Cioè, finire una serie comica e rendersi conto non solo di non aver mai riso o riso pochissimo, ma rendersi conto anche di quanto sia brutta, fatta male, e che non ci creda neanche più lei, non ci credano neanche più loro che la stanno facendo, è veramente, veramente triste. Vi dico la sincera verità, appena è cominciata con quel giro di, se l'avete vista, con quel giro di poltrona tra Fedez e Matano, già lì io avevo voglia di non proseguirla. Però so stronzo, mi voglio fare del male, e piuttosto che guardare i film io mi guardo LOL 4, pensa un po', che coglione. Il momento di scazzo e di distensione può essere riempito anche non solo con cazzate come quella di cui abbiamo appena parlato, ma anche con cose clamorose come appunto Split. L'ho rivisto una sera perché avevo voglia di rivedere qualcosa che avevo già visto e che sapevo mi piacesse, ed è, come sempre, clamoroso, incredibile. Ogni volta che lo guardi ti cascano le braccia da quanto è bravo James McAvoy, da quanto sono bravi tutti quanti. Ecco, poi tra l'altro, visto che ogni tanto io lo devo dire, questo è uno di quei film che tu o lo guardi in lingua originale o non l'hai visto, non c'è niente da fare. Per me è un discorso che vale con tutti i film, dai coreani ai tedeschi, ai norvegesi, agli americani, agli inglesi, ai francesi, agli spagnoli, vanno visti tutti in lingua originale e va bene. Questo è uno di quei film che o lo guardi in lingua originale o non l'hai visto, non ci sono questioni, su questo non ci sono questioni, Split va visto in lingua originale per capire veramente come James McAvoy splitta da un personaggio all'altro, cosa che il doppiaggio non riesce a restituire. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma quello si è studiato il personaggio, non è che si è messo in una sala di doppiaggio a fare il lavoro di McAvoy. Giustamente McAvoy. Detto questo, sì, battute a parte, che non sono tanto battute, sono serio. Split l'ho recuperato su Prime Video, se non l'avete visto guardatevelo in lingua originale perché è pazzesco. E ora parliamo di un po' di film d'animazione che ho recuperato, ma recuperato no, ho rivisto, perché questi fanno parte delle revisioni. Il mio amato Tim Burton con Frankenweenie, che nessuno cita mai. Questo è uno di quei film che è uscito e l'avete dimenticato. Frankenweenie è meraviglioso, una lettera d'amore al cinema della Hammer, al cinema di serie B se vogliamo, al cinema in bianco e nero, una lettera d'amore a Bela Lugosi, a Vincent Price e a tutti quel periodo cinematografico lì. C'è anche un piccolo cameo di Christopher Lee nei panni di Dracula, perché in una scena i due genitori di Victor stanno guardando il Dracula di Terence Fisher, quindi veramente fantastico. Questi personaggi che assomigliano appunto a Bela Lugosi, a Vincent Price, assomigliano a Igor, assomigliano a Boris Karloff, e poi ci sono le citazioni non solo del cinema americano horror universal, quindi Dracula, Frankenstein ovviamente, l'uomo invisibile, ma c'è anche Godzilla, c'è Gamera, ci sono tutte queste, questi mostroni giganti che erano l'adolescenza, l'infanzia e l'adolescenza di Tim Burton, mescolati tutti insieme in questo grande omaggio appunto a Mary Shelley. Tra l'altro una piccola tartarughina che si trasformerà in Gamera si chiama proprio Shelley. E c'è quella meravigliosa tomba di Hello Kitty con scritto Goodbye Kitty, che io ho messo in pausa per ridere. Veramente ridevo di gusto, io adoro queste cose. Frankenweenie è fantastico proprio perché c'ha tutta questa marea di sottobosco da riscoprire. E soprattutto perché è una storia meravigliosa di amore tra un bambino e un cane e della volontà di riportarlo in vita e della volontà anche di accettare il destino. Per cui recuperatevelo assolutamente. Io so che molti di voi che state guardando questo video lo hanno snobbato, sicuro. Andate a vederlo, andate a rivedervelo e recuperatevi anche Paranorman, questo meraviglioso film, anche questo in stop motion, proprio come Frankenweenie, che racconta la storia di un bambino che ha la capacità di vedere i morti, ma per colpa di una maledizione che insomma aleggia sulla città dove abita, cominciano a tornare in vita questi zombie e lui è l'unico in grado di salvare la città. Ecco che Paranorman, che appunto è una piccola crasi tra Paranormal e Norman, che è il nome del protagonista, perché vi spiego ste cazzate che tanto so ovvie, lo sapete. Ecco, questo film è delizioso, fantastico. Anche qui mega citazioni al mondo di Romero e tutto quanto, per cui gli appassionati dell'horror ameranno questo film. Ma la cosa più bella è proprio la capacità di giocare con il carattere dei personaggi e quindi con il carattere di tutti questi coprotagonisti, dal bullo all'amico bullizzato allo stesso Norman che è bullizzato eccetera eccetera. Tutti questi personaggi hanno una loro struttura che può essere da principio stereotipata, ma che poi riesce a svilupparsi e a evolversi. Nessun personaggio viene lasciato al caso, tutti i personaggi sono approfonditi in maniera veramente meravigliosa, affascinante. È un film che ti travolge, è un film che fa molto ridere, è un film che sa perfettamente qual è la materia che deve plasmare, quindi la commedia horror che ricorda molto La notte dei morti dementi di Edgar Wright. Per cui ecco, dategli un'occasione, non snobbatelo solo perché è un film d'animazione, io credo che sia favoloso. Ho detto mille volte che questi due film d'animazione li avete snobbati e adesso faccio un mea culpa. Io all'epoca della sua uscita ho snobbato Big Hero 6, lo guardai, non lo trovai così entusiasmante, non lo trovai così affascinante, non lo trovai così clamoroso e invece rivedendolo oggi con un pochino più di maturità e con una consapevolezza maggiore forse, non lo so, oppure sono semplicemente più emotivo, chi lo sa, io lo trovo gigantesco. Big Hero 6 è pazzesco, è un film che racconta la storia di questo bambino orfano di genitori, che ha un fratello, il fratello muore e gli lascia solo questo robot infermiere a cui lui sta lavorando. Però si scopre che, ecco, c'è un cattivo in città, non vi voglio spoilerare troppo, e lui trasforma questo robot infermiere in un supereroe. E quindi c'è questa tematica anche del come viene utilizzata la tecnologia, cioè siamo noi che decidiamo se una tecnologia è buona o è cattiva e siamo noi che decidiamo come agire nella nostra vita. Quindi questo è veramente un film che ti mette lì tantissimi insegnamenti, che non è per niente didascalico, non c'è un maestro, comunque un personaggio, se vogliamo, che sta lì a dettarti in maniera appunto didascalica la morale del film. Ci sono tante cose, c'è una stratificazione di messaggi e di tematiche che lo rende veramente profondo e che io non ho colto alla prima visione. Chiedo scusa, mi dispiace. Big Hero 6, grandissimo film, recuperatevelo, fantastico. Dopo l'animazione arriviamo alla commedia e trasferiamoci in Italia, perché ho recuperato proprio su Prime Video Fräulein, una fiaba d'inverno di Caterina Carone. Della Carone vi avevo già parlato perché avevo visto al cinema I limoni d'inverno, fantastico film, non mi ricordo in che video ne ho parlato, vabbè. I limoni d'inverno, grandissimo film che è uscito tra l'altro da poco in DVD, ma anche se non sbaglio su Sky Cinema, per cui se volete recuperatevelo. E questo Fräulein racconta la storia di questa proprietaria d'albergo, con l'albergo in ristrutturazione da chissà quanto tempo, che non lo sta ristrutturando. Ecco, in questo albergo arriva Christian De Sica. Fermatevi, Christian De Sica, mostruoso, favoloso, favoloso, favoloso. Caterina Carone fa un film delizioso, bellissimo, leggero, semplice. È una commedia drammatica semplice, non ci sono tanti arzigogoli, non ci sono tante cose particolari, non c'è niente di, che ne so, una sovrastruttura che lo rende chissà che film, eccetera. Okay? Non stiamo parlando della commedia dell'anno, non stiamo parlando di qualcosa di apocalittico e epocale, stiamo parlando di un film semplice che arriva dritto al punto, che racconta questi personaggi, che mi ha fatto ridere tanti. C'è una scena che mi ha fatto morire da ridere, in cui suona il cellulare del parroco nell'esatto momento in cui ci sono i bambini che suonano le campane dell'eucaristia, quindi e poi il cellulare, io sono morto, non so, sono morto da ridere. È geniale l'utilizzo che ha in questo film la Carone del cinema. C'è una scena fantastica, dove un'inquadratura bellissima, dove lei, la protagonista, si alza dalla tavola e va a fumare vicino alla porta. La porta si apre, questo punto luce in fondo bellissimo, con lei in silhouette che fuma, e in primo piano, più vicino alla camera, seduto alla tavola, De Sica che tossisce, lei che fuma e De Sica che tossisce. È qualcosa di geniale questo film, è veramente geniale, semplice, non aspettatevi appunto, che ne so, Woody Allen, non lo so, semplice ma favoloso, bellissimo, proprio quando finisci il film tu stai bene, e Dio solo sa quanto bisogno abbiamo di film che alla fine ti facciano stare bene. Fantastico, andate a recuperarlo, che bello. Drin, 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 drin. Ho rivisto anche Il Corvo di Alex Proyas, proprio per registrare la puntata che mi avete chiesto sul podcast, sul Cinema Fuggente, ma ancora non è uscita, mi dispiace, lo so, sono in ritardo, lo so, è un mese frenetico, perdonatemi, è difficilissimo stare dietro a tutto, vi chiedo scusa, arriverà, spero, nel più breve tempo possibile, lo saprete seguendo i miei social naturalmente, ma no, non sto a parlare del Corvo adesso, no? Ne parleremo poi nella puntata del podcast, anche perché Corvo di Proyas, insomma, non ha bisogno di presentazioni, no? Siamo arrivati però a parlare dell'elefante nella stanza. Ve l'avevo accennato nella mia pagina Facebook, Civil War di Alex Garland. Ora, io l'ho visto al cinema perché Silvia e Anna del Solaris, del cinema Solaris di Pesaro, mi hanno detto no, ma vallo a vedere, perché comunque è un film interessante, perché comunque esattamente così mi hanno detto. E io sono andato, le ho ascoltate, sono andato a vederla, a vederlo. Sapete che a me Man di Garland non è piaciuto per niente. Sono andato a vedere questo Civil War. Non sono andato con, né con aspettative né con pregiudizi, devo essere sincero. Sono andato a vedere un film che qualcuno di cui mi fido mi ha consigliato. E devo essere sincero, è un film che comunque qualcosa da raccontare ce l'ha. Però io non l'ho trovato per niente eccezionale, come dicono tanti, fantastico, clamoroso, spaziale, brillante. Ora, premessa, so che nei commenti mi scriverete, però lo devi vedere Ex Machina, devi vedere Annihilation, devi vedere tutti questi qui di Garland. È vero, li recupererò. Io ho visto solo Man e solo questo, appunto, Civil War. E questo Civil War è quattro spanne sopra Man, lo diciamo tranquillamente. Per me Man è qualcosa di irricevibile, mamma mia santa, come si fa a parlare del tema del patriarcato in quel modo lì, così veramente proprio, mamma mia. No vabbè, non parliamo di Man perché non l'ho rivisto e non lo rivedrò mai, come dice Batman, no? non l'hai rivisto e non dovrai mai farlo. Torniamo a Civil War. Ecco, se la tematica di base è interessante, se la storia di base ha degli spunti interessanti e c'è una bravissima Kirsten Dunst che la porta avanti in maniera favolosa, quanto è brava lei, ecco, tutto questo è molto interessante, però tutto questo concerne la scrittura del film. Io a livello registico non ho trovato niente che mi abbia catturato. Già dai primi cambi di fuoco dell'inquadratura, mentre il presidente parla, perché la storia di Civil War è che c'è questa fittizia, o meglio, inventata, fantascientifica e quindi distopica guerra civile in America, dove il presidente è lì con le forze armate che lo difendono e ci sono degli stati, non ho neanche ben capito quali, quindi un po' nolaniano nella sua descrizione del mondo, che un po' se capisce non si capisce. Arrivano questi stati e vogliono assaltare la Casa Bianca e aggredire il presidente. Quindi la tematica c'è, la storia c'è, perché è tutto raccontato dal punto di vista di una fotoreporter, o meglio ancora di due fotoreporter, perché c'è una ragazzina che sta cominciando a fare questo lavoro e c'è Kirsten Dunst, che è una delle più famose fotoreporter, tradotte in italiano, perché l'ho visto doppiato, tradotte in italiano fotogiornaliste. Io volevo, mamma mia, fotogiornaliste, mamma mia. Quindi queste due, le strade di queste due si incontrano e confluiscono insieme verso la Casa Bianca. Ora, ripeto, io l'ho trovato registicamente vuoto. C'è stato un momento in cui uno dei tanti personaggi, tanti, pochi personaggi, muore e io mi sono messo a ridere. Perché è tutto, è come se ci fosse un pattern registico che viene replicato scena per scena, piccolo dolly a precedere, poi dolly a seguire col controcampo, tac e tac e tac e tac e tac e tac, e poi quando c'è quella scena in cui questo personaggio, che non vi spoilerò, muore, io mi sono messo a ridere. A un certo punto, mentre questo personaggio muore, attraversano un bosco tutto incendiato ed è questa classica scena onirica della A24, pseudo onirica se vogliamo, con questa musica country che io l'ho trovata veramente patetica, ragazzi, perdonatemi, per me è una scelta, anche quello è un pattern che si ripete ogni tanto, questa musica che accompagna le storie di questi personaggi e il loro percorso, e quindi e poi c'è una cosa che è interessante, non originale ma quantomeno interessante, il fatto che fotografi raccontino le zone di guerra e quindi la telecamera diventa la macchina fotografica, e quindi questo click continuo che interrompe per un attimo il casino che succede intorno. È interessante se me lo fai vedere poche volte, cioè nel senso, se tu me lo rendi qualcosa di strutturato in modo tale che non dico sia una sorpresa, ma che enfatizzi determinati momenti. Se ogni scena di guerra è la stessa scena di guerra e trattata nello stesso modo delle precedenti, quando arriva la fine, tra l'altro prevedibile a livello di trama, quando arriva la fine io non sono sorpreso nemmeno a livello registico. E quindi io non riesco veramente ad entrare in un cinema fatto in questo modo qui, che ha delle semplificazioni nelle tematiche, nel modo di raccontarle, che mi ha disarmato. Io mi sono annoiato a morte. Lo so che la noia, lo dico sempre, la noia non è un elemento di appunto critica, cioè non è un tratto distintivo dei film, però io non riuscivo proprio a entrare nella storia di questi personaggi, a entrare nel racconto che mi stava facendo, perché ogni volta c'è una scena in cui questa musica country sempre che accompagna gli elicotteri che quasi danzano, e mi ricordo, tornando a Nolan, la scena di Dunkirk con questi che zin 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 zin, e i passi delle persone che vanno a ritmo di musica, e per me è anticinematografico questo tipo di scelta qui. Poi la tematica, il concetto, la guerra, la perdita dell'innocenza, quindi l'attraversamento il percorso individuale che ti porta al cinismo, è tutto interessante. Però io alla fine del film ho detto, ecco, pensa se una roba del genere l'avesse diretta Danny Boyle. Quindi, per quello che ho visto io, potrò sempre cambiare opinione, come ho fatto con Big Hero 6, per quello che ho visto io finora, Garland, buona penna, anzi a volte anche ottima penna, la regia non piace, non mi piace, mi dispiace. Questi erano tutti i film che ho visto nel mese di aprile, lo so sono pochi, c'è chi ne guarda tanti di più di me, però ecco, magari a volte guardiamone meno e capiamoli di più. L'ho detto dopo aver parlato male di Garland, ma vabbè, se ah sì, tu dici questo, però non hai capito Garland, valla a rivedere. Ecco, Civil War, al contrario di Man, potrei volerlo rivedere. Tutto dipende da che impressioni mi faranno Annihilation e Ex Machina. Li guarderò. Prima o poi li guarderò. Con calma, prima o poi li guarderò. Fatemi sapere qual è il film del mese per voi. Per me, tra tutti quelli che vi ho detto, è sicuramente Il mio amico robot, che è qualcosa di epocale, madonna mia. Quello è veramente un madonna santa. Andate a vederlo, ma recuperatevelo, guardatevelo. Fatemi sapere il vostro film del mese qua sotto nei commenti, o rispondete alla domanda se mi state, quanti siamo qui dentro, mica sono James McAvoy, se mi state guardando e seguendo su Spotify. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video e al prossimo podcast, e ricordatevi come sempre di seguirmi sui social, trovate i link qua sotto. Se volete sostenere Cinefollia potete o acquistare i vostri film preferiti su Amazon al link che trovate in descrizione, oppure guardare gli abbonamenti di YouTube. Se vedete qualcosa che può essere interessante, sappiate che ci sono anche dei contenuti esclusivi per gli abbonati di YouTube, per cui dateci un'occhiata, guardate e vedete se magari fa il caso vostro. Grazie a chi sostiene già Cinefollie, e come sempre buon cinema a tutti. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo podcast e anche nei commenti. Ciao, alla prossima.